Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima, tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci nella tua grande misericordia strumento di salvezza per le anime. Amen. Poi la preghiera a Sant'Anselmo. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore, fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Con il suggerimento di utilizzarle anche quotidianamente, queste preghiere che ci accompagnano, sapendo che mentre le faccio io a casa mia, magari c'è qualcun altro di noi che ugualmente le fa. Io ricordo ancora quando ci fu un anno dedicato alla Madonna, ancora sotto Giovanni Paolo II, che lanciammo una preghiera, anche solo una semplice Ave Maria al mattino, e dicevo, eravamo in un gruppo di fraternità, dicevo, se ognuno di noi, quando si alza la mattina, mentre si prepara, si ricorda che ci sono anche gli altri che la fanno, è come invogliato da un senso di comunione a farla anche lui, insomma, no? E in qualche modo, beh, io dopo 20 anni credo di farla ancora, perché sono rimasto affezionato a questo, quindi mi permetto di suggerire anche a voi questa modalità. Bene, veniamo al nostro catechismo, qua diamo il via al cronometro. Ricordo che stiamo leggendo i numeri del compendio del catechismo che riguardano gli articoli del credo. Nella prima parte del catechismo c'è un'introduzione generale, poi si entra direttamente a esaminare gli articoli del credo che sono l'oggetto diretto della nostra fede, cioè sono quegli articoli non credendo ai quali non si è cattolici, insomma, per cui sono il cuore, per questo che abbiamo deciso di riprenderli. E dopo aver esposto i numeri che riguardano la fede in Dio, credo in un solo Dio, Dio come oggetto di studio e della filosofia e della ragione, anche senza la rivelazione e la fede, poi Dio che si rivela attraverso la Sacra Scrittura, si rivela attraverso l'Antico Testamento, poi si rivela nella sua pienezza in Gesù Cristo e attraverso la vita della Chiesa, rivelazione, tradizione, eccetera. Siamo passati a parlare dopo credo in un solo Dio, significa credere nell'unicità di Dio e nell'unità di Dio. E poi il credo comincia a parlare di Gesù Cristo e parlare dello Spirito Santo, allora la Trinità, e anche di questo abbiamo esaminato i numeri corrispondenti. Poi Dio che non rimane solo all'interno, diciamo così, della Trinità, ma comincia a creare, e quindi c'è qualcosa che si distingue da Lui, e quindi la creazione. Infatti credo in un solo Dio, Padre onnipotente, quindi gli attributi di Dio, creatore del cielo e della terra. Siamo dentro questo articolo di Dio creatore. Abbiamo visto la creazione del cosmo, la creazione degli angeli. Dio che creando è provvidenza, mantiene in esistenza e dà leggi a tutte le cose perché funzionino. Poi adesso abbiamo entriamo dentro la creazione nei particolari, il cielo e la terra, e siamo al numero 59, quindi cominciamo a leggere. Che cosa ha creato Dio? Questa è la domanda del numero 59 e risponde così. La Sacra Scrittura dice: in principio Dio creò il cielo e la terra. Genesi 1:1. La Chiesa, nella sua professione di fede, proclama che Dio è il creatore di tutte le cose visibili e invisibili, di tutti gli esseri spirituali e materiali. Spirituali sono gli angeli e le anime degli uomini, e materiali, quindi tutti i corpi visibili, sia minerali che vegetali, che animali, che l'uomo. Infatti, spirituali e materiali, prosegue la risposta del nostro numero, cioè degli angeli e del mondo visibile, in modo particolare dell'uomo. Commento. Se i numeri dal 51 al 58, quelli che abbiamo letto prima del compendio, hanno parlato della creazione come atto di Dio, Dio come soggetto, causa del creare, e che cosa vuol dire? Mettere, dare l'esistenza a qualcosa che si distingue da Dio, quindi Dio non trasmette tutto se stesso, ma una partecipazione di se stesso, quindi qualcosa che gli è inferiore come pienezza di essere. A partire da questo numero 59 inizia a parlare delle creature che sono l'oggetto, l'effetto dell'atto del creare. Prima si è visto cos'è il creare dal punto di vista del soggetto, che è Dio stesso, e poi adesso si guarda all'oggetto, a ciò che viene creato. Qui si dichiara che Dio è il creatore, cioè la causa dell'esistenza e della conservazione dell'essere di tutte le cose che esistono. Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. È curioso che noi siamo figli di una cultura materialista, quindi le cose visibili, ciò che cadono sotto i sensi e ciò che si possono studiare perché hanno una materialità che è riscontrabile direttamente, eh? Ma si parla anche di invisibili. È curioso che oggi la scienza stessa, attraverso la teoria dell'informazione, attraverso un sacco di cose, ha scoperto che ci sono comunque dei principi non osservabili direttamente, ma che vanno presupposti per spiegare anche la fisica, anche le cose. Quindi questo invisibile che rimanda direttamente agli angeli, rimanda a qualcosa di lontano, in realtà oggi lo stiamo un po' ritrovando, come nelle culture antiche, dove era impensabile ritenere che ci fossero solo i corpi materiali, cioè, ci dovevano essere anche dei principi di per sé immateriali. Alcuni di questi rientrano nelle proprietà della materia, pur essendo immateriali, distinti dalla materia, e questi possono andare e venire, non sono capaci di esistere per se stessi. Poi ce ne sono altri invece che sono sussistenti. E questi sono gli angeli, sono le nostre anime. Possono esistere anche indipendentemente dalla materia e dai corpi. Al di là del materialismo che ammette solo l'esistenza di corpi materiali, cioè di entità visibili, osservabili, anche nel senso esteso di sperimentabili con i nostri sensi, potenziati con strumenti tecnici come microscopi, telescopi, eccetera. Qui si dichiara anche l'esistenza di entità immateriali, come l'informazione, per esempio, no? O addirittura spirituali. Ecco, distinguiamo tra immateriali e spirituali, che sono due cose diverse. Il materiale è anche un'informazione, un qualunque cosa che gestisce qualcosa di materiale, che non si può separare. Le informazioni che viaggiano nella rete o che viaggiano su un computer o che sono all'interno dei circuiti o memorizzate su dei dischi o su delle memorie di qualche tipo hanno sempre bisogno di un supporto materiale, non possono esistere se non come informazione registrata da qualche parte o veicolata da delle onde, dalle correnti o roba del genere, mentre le entità spirituali hanno una loro autonomia. Sono capaci di esistere anche per se stesse, senza supporto materiale, come anche la nostra anima. La nostra anima ha un supporto materiale che è il nostro corpo, a cui dà organizzazione e vita, ma può anche esistere indipendentemente, separatamente. Gli angeli non hanno bisogno neanche del corpo, sono sussistenti per se stessi. Quindi spirituale è un ente immateriale in grado di sussistere per se stesso, anche senza la materia. Questa è metafisica, bisogna tenerli presenti perché questi sono principi anche scientifici in un certo senso, per cui evitare di fare confusione, ci potremo ritornare poi con calma quando si vorrà. Ecco, allora si tratta di quegli enti immateriali, quelli spirituali, che sono in grado di esistere anche indipendentemente dalla materia, e tra questi dobbiamo elencare Dio prima di tutto, che è addirittura non creato ma esiste come principio di tutte le cose, gli angeli che sono creature invece, sono create da Dio, la stessa anima dell'uomo che può esistere anche da sola ma che normalmente è, come dire, principio organizzatore di un corpo come il nostro che poi è destinato alla risurrezione. E di questi si parlerà nei numeri successivi un po' alla volta. Ecco, curiosamente, da circa un secolo, come dicevo un attimo fa, con la nascita della teoria dell'informazione, anche le nostre scienze hanno scoperto che oltre alla materia, e per spiegare la materia stessa, occorre ammettere che l'informazione che circola nei nostri computer è qualcosa che di per sé è immateriale, che non è riducibile al supporto materiale che la veicola. Non si tratta di un ente spirituale perché non può sussistere senza il supporto materiale che la veicola, ma comunque di qualcosa di immateriale. Norbert Wiener è uno dei padri della teoria dell'informazione. Nel Novecento, fino dai primi anni, diceva: l'informazione è informazione, non è né materia né energia. E al giorno d'oggi aggiungeva lui: nessun materialismo che non ammette questo può sopravvivere. E si tratta di uno scienziato, di un fisico, di un ingegnere, cioè di uno che ha lavorato sulla teoria dell'informazione sui computer, si è occupato tangenzialmente anche di biologia. E questo lo diceva nei primi anni del Novecento, quando si cominciava a lavorare nei primi decenni su queste cose. Mi piace dirle queste cose perché intanto non le sa quasi nessuno, e poi perché è ora di piantarla con la scienza che è contro la ragione, che è contro la fede. Cioè, quella che ci raccontano per televisione lo è, adesso poi si parla solo di vaccini, di medicina, non è neanche scienza quella. La medicina è un'arte, è una disciplina che si serve di scienze, ma non è nata di per sé come scienza, è un ars. Quindi qui si parla di fisica, di matematica, di scienze dure, che sono quelle che hanno scoperto queste cose, perché se si studia seriamente la natura e la realtà, alla fine le cose vere saltano fuori. Se vuoi spiegare ciò che è materiale, devi presupporre anche l'esistenza di principi immateriali. Non so se ve lo dicevo l'altra volta, lo stesso ultimo premio Nobel Parisi, che è un fisico agnostico, ha scritto la lettera per non avere il Papa alla Sapienza a Roma e non fecero andare Benedetto XVI, lo stesso ha detto: oggi noi stiamo scoprendo che, in un'intervista, stiamo scoprendo che ci sono come dei principi fondamentali che non sono riducibili alle nozioni di fisica che abbiamo. Dice: i credenti lo chiamano Dio. Dice: noi ci stiamo ancora lavorando, ha detto. No? Quindi è la realtà dei fatti che impone un certo tipo di discorsi. Bene, quadro generale è questo. Allora, credo sia il creatore del cielo e della terra, ma cosa c'è dentro il cielo e la terra? Ci sono, cominci dalle cose spirituali, e c'è un numero che è dedicato agli angeli. Dobbiamo farci un'idea più concreta degli angeli, perché noi abbiamo l'idea che questi angeli sono delle strane figurine con le ali svolazzanti da qualche parte, non si riescono ad afferrare. È una roba più concreta. Gli angeli, dice il numero 60, sono creature puramente spirituali, quindi in un linguaggio ingegneristico diremmo sono delle informazioni capaci di esistere anche svincolate dai corpi materiali. In un linguaggio scolastico, aristotelico e tomista si direbbe sono degli enti immateriali per sé sussistenti, capaci di esistere da sole, senza bisogno della materia. incorporee, quindi, perché corporeo e materiale sono sinonimi, cioè se non hanno bisogno di un corpo. Invisibili per forza, perché se non hanno materialità, immortali, perché è il corpo che dà la corruttibilità, e il corpo, essendo una struttura composta, ha facilità a decomporsi se non c'è un principio che lo tiene insieme. L'angelo è esso stesso questo principio, che è capace di stare insieme da solo, non ha una composizione di parti, se non nel senso di una composizione di operazioni differenziate che può compiere, perché può conoscere, può volere, può pensare, può intervenire, può agire, eccetera. Essi contemplano incessantemente Dio faccia a faccia, lo glorificano, lo servono e sono i suoi messaggeri nel compimento della missione della salvezza per tutti gli uomini. Da dove le ricava il catechismo? Non è che se li inventa, si alza uno la mattina e dice adesso scrivo il catechismo e mi invento tutto. No, tutto questo è ricavato sulla base della Sacra Scrittura. Nella Bibbia, sia nell'Antico Testamento, si parla più volte di angeli, cioè di messaggeri inviati da Dio che non sono di natura semplicemente umana, e lo stesso Gesù parla degli angeli che vedono nel cielo, gli angeli dei bambini che vedono continuamente il volto di Dio. Ecco che allora da quello si può ricavare quello che è detto qui. Contemplano incessantemente Dio faccia a faccia, lo glorificano, lo servono e sono i suoi messaggeri nel compimento della missione di salvezza per tutti gli uomini. Ecco, commento, questo numero afferma l'esistenza degli angeli, creature interamente spirituali, cioè immateriali, capaci di esistere senza il corpo materiale. Per la nostra sensibilità odierna, che in fondo è materialista, gli angeli sono concettualmente piuttosto inafferrabili, addirittura fantasiosi, al di fuori di una prospettiva di fede e teologica. Ma non era così per gli antichi pensatori, come per esempio Platone, per il quale le idee, entità immateriali, erano superiori ai corpi materiali, delle quali essi erano una imperfetta e decaduta imitazione. Quindi gli antichi riuscivano a concepire qualcosa di perfettamente ideale, di perfettamente smaterializzato, no? O Aristotele, che considerava spiegabile razionalmente la realtà come noi la osserviamo, solamente ammettendo due principi, la materia e la forma. Quindi non solo la forma era, come la nostra informazione, qualcosa di immateriale. Con la materia da sola non spieghi tutto ciò che osservi, non spieghi i fenomeni. Hai bisogno di una composizione di due principi. Adesso qui bisogna fare un lungo discorso, però se tu hai un unico principio tutto rimane bloccato, se non hai composizione tutto rimane bloccato, e questo era Parmenide, che era tutto bloccato, tutto fermo, tutto impassibile, mentre tu osservi che le cose cambiano, quindi ci deve essere un principio che garantisce la possibilità di mantenere un'identità pur nel cambiamento, ma ci hanno lavorato secoli i filosofi per arrivare a capire queste cose. La Sacra Scrittura te le spiattella in maniera naturale, per cui anche uno che non ha studiato può arrivare a capirle tranquillamente come i nostri vecchi o i nostri contadini di una volta. Ecco, in questo contesto era abbastanza comprensibile la possibilità, se non la necessità, dell'esistenza di entità immateriali autonome rispetto ai corpi materiali, che poi nella Scrittura si chiameranno angeli. La stessa anima umana, immateriale, pur legata a un corpo, doveva esserne almeno in parte indipendente per svolgere le funzioni superiori dell'intelligenza, della volontà. Da rivelazione cristiana, queste cose le stiamo riscoprendo pian piano attraverso le teorie cognitive oggi. Non è tutto automatico, ma molte domande emergono scientificamente ormai. La rivelazione cristiana si inseriva tutto sommato bene in questo quadro filosofico, pur opportunamente corretto, ripensato e ripulito. Dice, ma perché Gesù Cristo è nato proprio in quel periodo lì? Ma perché c'era il contesto culturale, sia ebraico che greco, che era nelle condizioni più favorevoli per cominciare a capire queste cose che lui avrebbe detto, anche se non era immediato, però c'era un quadro, c'era un alfabeto culturale che un po' alla volta avrebbe consentito di elaborare un pensiero cristiano. Cioè, è tutto provvidenzialmente pensato. Curiosamente, oggi sono le nostre scienze, come dicevo, dell'informazione a rendere afferrabile il concetto di forma come l'aveva concepito Aristotele, ripreso da San Tommaso in contesto cristiano, e la teoria degli angeli, formulata in questo quadro culturale, adesso sto ampliando un po', ma qualcosa vi voglio dire, poi passo ad altro argomento. San Tommaso parla degli angeli nella Summa Teologica, dalla questione 50 alla 64, quindi sono 14 questioni, tutte di 15 questioni dedicate agli angeli, e aiutano a capire anche come funziona l'uomo. Sono straordinari, e l'uomo ne parla dopo. Illustrando le differenze che ci sono in paragone con l'intelligenza dell'uomo. Ecco, tutta questa riflessione filosofico-teologica però non fa parte direttamente del catechismo, è come un ampliamento naturale, ma è comunque entrata nel patrimonio del pensiero cristiano, in quanto aiuta a comprendere meglio anche la dottrina vera e propria sugli angeli e sugli esseri umani. Ho fatto una piccola divagazione che dovrebbe aiutare a capire il respiro, l'ampiezza d'orizzonte che c'è. Poi è ovvio che adesso non possiamo fermarci più di tanto su questo. Il numero 61. Io andrei avanti anche un po', scorrendo un po' velocemente, perché il numero 61 si pone un'ulteriore domanda. Va bene, ci sono gli angeli, ma ci interessano, ci coinvolgono, e in che modo gli angeli sono presenti nella vita della Chiesa? Si chiede il numero 61. La risposta che dà è questa: la Chiesa si unisce agli angeli per adorare Dio, invoca la loro assistenza e di alcuni celebra liturgicamente la memoria. Vediamo. Ecco. Il compendio del Catechismo riporta anche una riga e mezzo di San Basilio Magno, che è stato un dottore e ha studiato anche approfonditamente queste questioni. Ogni fedele, dice, ha al proprio fianco un angelo come protettore e pastore, è l'angelo custode, per condurlo alla vita. Dice: ma da dove te lo sei pescata la storia degli angeli custodi? Ma è Gesù stesso che, parlando dei bambini, dice: i loro angeli in cielo, quindi a ogni essere umano è affidato a un angelo, per cui dice i loro angeli, quindi ognuno ha il suo, e di qui si è sviluppata tutta la dottrina sugli angeli custodi, che poi dopo ha anche altri riferimenti, nelle esperienze dei mistici, per esempio, eccetera. Ecco, questo numero fa emergere il dato che anche gli angeli sono creature, non si identificano con Dio, non sono da adorare come Dio, ma provengono da Lui come un effetto che partecipa parzialmente dell'esistenza, della vita, dell'essere. E per quanto superiore all'uomo, non sono Dio e quindi non sono oggetto di adorazione. Bisogna distinguere tra adorazione e venerazione. Adesso i più vecchi lo sanno, i più giovani no, adesso qui siamo tutti grandicelli. L'adorazione è il culto che si deve solo a Dio, esclusivamente a Dio. La venerazione è un culto rispettoso, ma di grado inferiore, che tu devi agli angeli, alle creature, ai santi e via di seguito. Che non li tratti come se fossero Dio, sai che sono di grado inferiore dal punto di vista della partecipazione dell'essere, e però meritano ugualmente attenzione, devozione e rispetto, e possono essere oggetto di preghiera perché ci aiutino, perché intercedano, eccetera, eccetera. In quanto insieme agli uomini essi stessi adorano Dio. Anche gli angeli, come noi, di fronte a Dio si mettono in ginocchio, perché è il loro creatore, esattamente come noi. E quindi sono di un gradino intermedio in qualche modo. Vabbè. In più possono essere di aiuto agli uomini con la loro assistenza. Anche questo è interessante. Abbiamo parlato della provvidenza l'altra volta, no? Dio che dà l'essere, lo sostiene in tutte le sue creature e in qualche modo, come dire, interviene dando aiuti, la grazia, a volte anche in contingenze materiali che appaiono casuali, Dio inserisce la sua azione che è già prevista nel suo piano di creatore. La creazione comprende tutte queste cose, non è solo l'avvio iniziale della macchina del mondo, ma è il tenere in piedi tutto continuativamente. Ecco, in questo quadro anche gli angeli hanno una loro funzione, sono collaboratori di Dio per l'assistenza degli esseri umani. Per questo è giusto anche avere a cuore dire la preghiera all'angelo custode, perché è come una protezione che viene domandata direttamente. Noi stessi, per parte nostra, abbiamo l'affidamento della terra, abbiamo l'affidamento del nostro lavoro, cioè Dio affida delle cose anche a noi, anche noi siamo fatti per assistere la realtà o assisterci gli uni con gli altri. Ecco, la citazione di San Basilio Magno richiama la dottrina dell'angelo custode, affiancato da Dio a ciascun essere umano individualmente. Degli angeli custodi si fa esplicita menzione nel Catechismo della Chiesa Cattolica, nella sua versione più ampia, al numero 335, e nella liturgia, che dedica loro una memoria il giorno 2 ottobre di ogni anno, la festa degli angeli custodi. Agli angeli custodi fa riferimento Gesù stesso nel Vangelo, offrendo il fondamento rivelato nel Nuovo Testamento di questa dottrina. E Gesù dice, in Matteo 18,10, guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, di questi bambini, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. È interessante vedere come Gesù, parlando così, quasi normalmente, con i suoi, in realtà gli dice delle cose che non avrebbero potuto immaginare da solo in una maniera così. Quindi la rivelazione passa anche attraverso la vita quotidiana di Gesù. Bene, a partire dalla Sacra Scrittura si è venuta a codificare nella tradizione, soprattutto antica, da parte di alcuni padri della Chiesa, in particolare Dionigi l'Areopagita. Siamo nel VI secolo, autore addirittura del De Celesti Hierarchia, cioè una gerarchia tra le creature celesti, tra gli angeli. E qui c'erano evidentemente delle tradizioni, delle qualche cose che sono entrate in qualche maniera a far parte anche della dottrina, dell'insegnamento, della tradizione della Chiesa, basate su studi fatti sulla Sacra Scrittura, cioè questa gente pensava, ragionava, meditava, pregava, aveva anche esperienze mistiche, interiori, eccetera. E questo Dionigi, che un tempo era ritenuto discepolo diretto di San Paolo, in realtà non lo era, questo qui è chiamato anche lo pseudo Dionigi perché no, non è il discepolo di San Paolo, però è stato un pensatore e un teologo di grande portata, tant'è vero che molti autori hanno commentato i testi di Dionigi. Aveva come pensato una sorta di gerarchia degli angeli che li suddivideva in base alla loro presumibile vicinanza con Dio, ma nel senso non tanto fisico, ma nel senso di livello, grado di partecipazione all'essere e alla gloria stessa di Dio, no? Per cui nella tradizione si è venuta, non sono dogmi di fede, però sono anche belli, no? Nella tradizione si sono venute a pensare come tre livelli, tre gerarchie di angeli, quelli più vicini a Dio, quelli un po' meno e quelli meno ancora, se vogliamo. Poi dopo che cosa voglia dire in realtà è difficile immaginarlo, lo sapremo quando saremo di là. Per cui lui metteva nella gerarchia di quelli più partecipi della gloria di Dio, i serafini, i cherubini e i troni, no? Poi nella seconda gerarchia metteva dominazioni, virtù e potestà, così erano chiamati, e in una terza gerarchia di grado inferiore, principati, arcangeli e angeli nel senso comune del termine. Sì, non sono verità di fede schiaccianti, ma hanno una loro armonia dentro un quadro teologico, soprattutto orientale, dove, come dire, queste cose venivano anche raffigurate nelle icone, cioè, facevano parte di qualcosa che aiutava la fede. Ecco, quindi prendiamole anche noi così, nella misura in cui hanno anche una loro eleganza, una loro bellezza, anche se noi ormai siamo piuttosto distanti da questo, però. Pensiamo che anche nella storia dell'arte occidentale, nella pittura, cioè queste cose sono presenti, certe volte anche di chiese, di basiliche o cose del genere. Bene, se ci siete, io vado avanti un altro po', adesso non vorrei correre troppo, ma facciamo qualche numero in più così. Anche perché poi dopo a noi interessa arrivare all'uomo, insomma, perché la cosa che ci interessa più direttamente, anche se anche queste non sono banalità, servono ad allargare lo sguardo. Cioè, vivere tenendo presente che esiste tutta questa roba e che noi siamo una formichina dentro una creazione infinitamente più grande, ma ti aiuta a fare meglio il tuo lavoro quotidiano, perché sai che nulla va sprecato, sai che mentre sei lì c'è tutta questa comunione di esseri, questa comunione dei santi, che ti vede anche quando fai i lavori più modesti, ma sono necessari, o quando stai facendo una fatica enorme in un momento difficile. Sai che non sei solo nel cosmo, non sei solo nella creazione. Per cui è bene saperle queste cose, almeno averle sentite. Ecco, in fondo nel credo c'è come immagazzinato tutto questo patrimonio. Numero 62. Che cosa insegna la Sacra Scrittura circa la creazione del mondo visibile? Ecco, siamo passati. Abbiamo parlato del mondo invisibile, Dio, gli angeli, le anime, e adesso arriviamo al mondo visibile, quello nostro, concreto, materiale. La risposta che viene data è questa: attraverso il racconto dei 6 giorni della creazione, la Sacra Scrittura è nella Genesi, ci sono primo giorno, secondo giorno, naturalmente sono giorni in senso, diciamo, non delle 24 ore legate alla Terra, perché la Terra ancora non c'era nemmeno, quindi sono come dire sei periodi, 6 epoche. D'altra parte il tempo è misurato, è creato dal divenire dei corpi, no? Non dagli orologi. Quindi attraverso il racconto dei 6 giorni della creazione, la Sacra Scrittura ci fa conoscere il valore del creato e la sua finalità di lode a Dio e di servizio all'uomo. Ogni cosa deve la propria esistenza a Dio, dal quale riceve la propria bontà e perfezione, le proprie leggi, il proprio posto nell'universo. Sono parole pesate, non sono dette a caso. Vediamo di sviscerarle un po' queste poche righe con una nostra riflessione. La Sacra Scrittura ci offre nel racconto dei 6 giorni, in greco era l'esamerone, no? Come l'esagono, esa sta per 6, no? Emeron è il giorno, quindi esamerone, i 6 giorni, da cui poi viene fuori la cultura della nostra settimana, settimana lavorativa di 6 giorni, più che una sorta di cosmologia nel senso scientifico che noi oggi attribuiamo a questa parola, o nel senso di filosofia della natura, una cosmogonia. È un racconto, una narrazione, se vogliamo, in forma mitico-simbolica dal punto di vista letterario, degli atti creativi di Dio, mostrandone una sorta di evoluzione temporale che parte dalla creazione della luce, in principio è il Fiat Lux, e culmina nella creazione dell'uomo ad immagine e somiglianza di Dio. genere letterario, se vogliamo, mitico simbolico, cosa fa? Ti dice una sequenza di verità, ci dice una sequenza di cose che al di là del dettaglio del come sono avvenute, sono comunicazioni di dati veri per capire tutta la realtà. Ecco, inutile e improprio, data la diversità dei generi letterari, cercare dei concordismi o delle discordanze tra il racconto della creazione e le teorie scientifiche, anche se può apparire suggestivo per alcuni aspetti e ci può anche stare, ma teniamo sempre presente che le teorie scientifiche cambiano, mentre la lettera della scrittura rimane. Non possiamo comunque escludere che nella visione dell'eternità tutto trovi una forma di concordanza per ora sconosciuta e inaspettata. Questo numero mette a fuoco ciò che certamente va trattenuto. Che cosa va trattenuto? Beh, prima di tutto il valore del creato, dice il nostro numero, la sua finalità di lode a Dio e di servizio all'uomo. Non siamo qui per caso o per niente. E tutto è finalizzato a partecipare della gloria di Dio. Poi ogni cosa, dice ancora, deve la propria esistenza a Dio. Anche questo bisogna trattenerlo. Ci si costruisce una cultura su questo. I medioevali l'avevano fatto. Già dai primi secoli cristiani si era riusciti a creare una cultura in cui si capiva che ogni cosa deve la propria esistenza a Dio, dal quale si riceve la propria bontà, perfezione, le proprie leggi, il proprio posto nell'universo. È chiaro che tenere presente questo, come è stato fatto nei secoli cristiani, al punto tale da costruire perfino l'urbanistica delle città con questa, come una raffigurazione di questa centralità di Dio e di Cristo. E non farlo sono due cose completamente diverse. Se lo fai, riesci a costruire una civiltà per quanto è possibile umana. Se non lo fai, arrivi alla invivibilità, alla disumanità del mondo di oggi. Negare questo, di fatto, prima o poi porta a ciò dentro cui ci troviamo oggi. Per cui tutto questo ha uno spessore culturale, non è semplicemente una speculazione astratta, ha uno spessore culturale. Costruire la vita tenendo presente queste cose è completamente diverso dal negarle. L'effetto è completamente diverso. Il primo è pienamente umanizzante e il secondo è pesantemente penalizzante. A lungo andare lo è. All'inizio può sembrare che non lo sia, ma a lungo andare lo è. E quindi chi capisce queste cose si trova tra le mani anche un grande compito, una grande responsabilità. Siamo arrivati all'uomo. Qual è il posto dell'uomo nella creazione? Numero 63. Oh, qui c'è una riga e un terzo, per rispondere. L'uomo, dice, è il vertice della creazione visibile, perché ha un corpo materiale, in quanto è creato a immagine e somiglianza di Dio. E dove sta questa immagine e somiglianza? Non sta tanto nella sua corporeità. Sì, ci metti anche Cristo, sì, perché Cristo è il prototipo, è il modello dell'uomo anche corporeo. Però l'immagine e somiglianza, più in senso lato, sta nella capacità di conoscere, intelligenza, nella libertà e nella capacità di volere, la volontà. L'ultima creatura che Dio pone in atto è l'uomo, che la scrittura presenta come vertice della creazione visibile. Per natura gli angeli sono superiori all'uomo, ma non fanno parte della creazione visibile, perché non hanno il corpo, quindi in questo senso l'uomo è il vertice della creazione visibile, in quanto gli angeli non hanno il corpo, mentre l'uomo sì, quindi tra tutti i corpi materiali, l'uomo è il livello più articolato, più complesso, più elevato, più perfetto. perché è capace di fare più cose, è capace di capire più cose. Anche dal punto di vista fisico, ha una struttura di complessità molto più elaborata, molto più ricca. Nel mondo fisico, corporeo, materiale, tutto è creato in funzione dell'uomo e non ci sono ulteriori nuovi generi di creature da porre in atto. Dice la Genesi, così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Allora Dio nel settimo giorno portò a termine il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Cosa vuol dire questo? Non vuol dire che Dio non fa più niente. Dio deve sostenere tutta l'esistenza, se no svanisce tutto nel nulla. Semplicemente che aveva completato l'opera della creazione, non c'erano ulteriori cose di livello superiore, entità di livello superiore da realizzare nel mondo visibile. L'uomo era il punto di arrivo di tutto e il punto a cui convergeva poi il mondo intero. Stiamo parlando ancora prima del peccato originale, quindi tutto funzionava come doveva. Dopo la creazione dell'uomo, l'attività creatrice di Dio consisterà nella conservazione dell'essere, nel governo mediante le leggi di quanto è stato posto in atto dal nulla e nella creazione delle anime dei nuovi esseri umani generati nel corpo delle coppie di uomo e donna esistenti. Dio ha dato origine a tutto, mantiene in esistenza tutto e crea le anime dei nuovi esseri umani che vengono messi al mondo durante la storia. Allora, 64, che tipo di legame esiste tra le cose create? Anche questo è importante, perché le cose create non sono come dei vecchi giocattoli messi in uno scatolone così a caso, ma fanno parte di un universo che ha una sua coerenza e quindi c'è un'interazione tra le cose create, c'è un legame, un rapporto, c'è una parentela in qualche maniera, c'è una comunione tra le cose create, in maniera che possano coesistere, possono collaborare, possono far funzionare le cose, è come una città dove ognuno ha il suo compito, o un'azienda in cui ognuno ha il suo compito, insomma. Cioè, in fondo le nostre città, le nostre aziende funzionano perché sono, quando funzionano, perché sono fatte a immagine e somiglianza della creazione, se no non funzionano più. Allora, che tipo di legame esiste alle cose create? Il numero 64 risponde così. Esiste tra le creature una interdipendenza e una gerarchia volute da Dio. Interdipendenza vuol dire che le une hanno bisogno delle altre. È il concetto di relazione, se vogliamo, no? Esiste una relazione. E una gerarchia, questo oggi lo digeriamo un po' meno, Cioè, perché le cose funzionino, ci deve essere chi dirige e chi esegue, ci deve essere come una suddivisione, diciamo meglio una suddivisione di compiti perché le cose funzionino. Nello stesso tempo esiste un'unità e una solidarietà fra le creature e quindi c'è una capacità di collaborare, di aiutarsi, poiché tutte hanno il medesimo creatore e quindi, come dire, hanno delle leggi del loro buon funzionamento che il creatore ha immesso dentro la loro natura. Sono da lui amate, sono ordinate alla sua gloria. Cosa vuol dire ordinate alla sua gloria? Non vuol dire solo che sono lì per dire Dio quanto sei bravo, ma sono lì anche per dire c'è anche una mia parte di gloria. Dio non è, scusate la banalità, non è la torta degli sposi da guardare senza toccare e se la mangia tutta lui. C'è una fetta per ciascuno. che ti dà il gusto della torta intera. Adesso il paragone è inadeguato e grossolano, però per dire c'è una forma di partecipazione. Rispettare le leggi iscritte nella creazione, dice ancora il nostro numero, e i rapporti derivanti dalla natura delle cose, è quindi un principio di saggezza e un fondamento quindi della morale, del comportamento. Perché un principio di saggezza? Solo così per un'ammirazione filosofica o solo così perché Dio è più grande e quindi è meglio fare quello che dice il padrone, se no sono guai? No, semplicemente perché le cose funzionano meglio se tu rispetti certi principi, perché è come il libretto di istruzioni di un elettrodomestico, se tu, o di un computer, o di cose, se tu rispetti le istruzioni. Tu lo fai funzionare ed è a beneficio tuo, non è che è così per un pallino di un ingegnere balordo che ti vuole imporre delle regole. Ecco, commentiamo. Questo numero ci dice che attraverso la scrittura, confermata dalla rivelazione compiuta da Cristo Redentore, che dice non sono venuto per abolire, ma per dare compimento, viene rivelato all'umanità un criterio di saggezza, ha detto prima un principio di saggezza, e di conseguenza un criterio di comportamento. Ecco perché parla di fondamento della morale, non per moralismo, ma perché se io ti do le istruzioni per il buon uso di qualcosa, tu hai un criterio per come usarlo questo qualcosa, per il comportamento, e tutto è a tuo vantaggio, perché dopo le cose funzionano bene, tu funzioni bene. Altrimenti, se fai il contrario, prima o poi ti guasti e ti rovini con le tue mani. Pensiamo adesso a tutti gli errori che si fanno, dalla tossicodipendenza agli ammazzamenti tra mariti, mogli, figli e via di seguito e tutto il resto. Si fa presto a dire abbiamo il gusto di trasgredire, ma trasgredire non ti conviene perché ci rimetti tu alla fine, perché queste leggi sono principio di saggezza, non sono arbitrio di un despota. Non rispettarlo comporta dei danni per la vita del singolo essere umano, della coppia, della famiglia, della convivenza sociale, i rapporti tra i popoli, la natura, l'ambiente. Oggi si fa tanto ambientalismo, ma se non c'è il riferimento a questo quadro complessivo che riferisce la natura, la realtà, l'ambiente a Dio creatore, le regole ce le diamo noi arbitrariamente. Tutto questo normalmente funziona poco, o può non funzionare addirittura per niente. Non si tratta di divinizzare l'ambiente, si tratta di sapere che viene da Dio creatore, se no non funziona. Quindi c'è tutta una cultura anche qui che viene di conseguenza. Oggi si è fuori completamente dai gangheri. Si tratta di un principio di interdipendenza tra le cose create che devono vivere in simbiosi per sopravvivere e soprattutto vivere bene. Un'interdipendenza che il creatore ha previsto sotto forma di gerarchia, cioè c'è un ordine, ognuno ha il suo compito e questi compiti sono organizzati come in una struttura, in una catena o in una struttura organica, perché le cose abbiano il loro giusto e buon funzionamento. Per cui le creature sono subordinate le une in funzione delle altre. Pensate al rapporto genitori-figli, o al rapporto tra i più anziani e i più giovani, o il rapporto tra un insegnante e gli studenti. Cioè, ci deve essere il riconoscimento di sapere, di rispettare chi ha più conoscenze di te e quindi tu gli devi dar retta, altrimenti se tu stravolgi questo, alla fine tu non impari niente e hai solo creato del disordine. Le cose non funzionano. Tutte in relazione all'uomo e insieme all'uomo sono ordinate alla gloria di Dio. Contrastare questo ordinamento porta a una perdita di benessere, fino all'autodistruzione, è quello che vediamo oggi sotto i nostri occhi tante volte. È questa idea di sovvertire questi principi, questa organizzazione, questa legislazione, questa gerarchia, questa struttura, volere sovvertire lo stesso criterio di organizzazione della realtà, del mondo, c'è nella Bibbia, viene descritto. Perché il comportamento della libertà umana ha portato a conseguenze di. Tu hai la possibilità, se vuoi, di dire voglio far diversamente, solo che poi raccogli i cocci, perché le cose non ti funzionano dopo un po'. All'inizio ti danno l'impressione di funzionare. E questo è il peccato originale, che viene descritto anche lì in maniera in qualche modo mitico-simbolica, ma che nella sostanza è proprio il volere infrangere il piano di Dio creatore e quindi volersi tirar fuori dalla modalità giusta di stare dentro questo piano e quindi infrangere la giustizia nei confronti di Dio creatore. Se la preoccupazione per l'ambiente oggi tanto enfatizzata è importante, essa ha un senso compiuto e positivo solo nella misura in cui l'ambiente e la natura sono conosciute e trattate come riferite a Dio creatore. L'ambientalismo, il naturalismo senza il creatore finiscono per diventare un'ideologia politico-economica che i detentori dei grandi poteri umani utilizzano per schiavizzare l'umanità, o addirittura una religione neopagana di matrice gnostica o panteista. Una simile visione della realtà, con l'etica che ne consegue, non è saggia. Ha parlato di saggezza prima il catechismo. E prima o poi si rivolge contro l'uomo. Come ha insegnato San Giovanni Paolo II, cito un pezzetto della Redemptor Hominis al numero 15, deve nascere quindi un interrogativo: per quale ragione questo potere dato sin dall'inizio all'uomo, potere per il quale egli doveva dominare la terra, si rivolge contro lui stesso, provocando un comprensibile stato di inquietudine, di cosciente o incosciente paura, oggi la paura è dominante, di minaccia, e lui queste cose le diceva nel 78-79, voglio dire, quanti anni sono passati, ma lui le ha viste con tutto questo anticipo, Adesso ci siamo dentro fino al collo, che in vari modi si comunica a tutta la famiglia umana contemporanea questa paura e si manifesta sotto vari aspetti. La risposta cristiana è, finita la citazione, che il compendio qui implicitamente anticipa in forma positiva, è che solo riconoscendo Dio creatore e le sue leggi c'è saggezza e benessere per l'umanità. Se si dimentica ci si contrappone a Dio creatore, cercando di mettere l'uomo al posto di Dio, le cose non funzionano e finiscono per rivolgersi contro l'uomo. Quindi capite che qui nasce una morale che ha una prospettiva completamente diversa, non è devi rispettare i comandamenti perché lo dice la Chiesa, o devi rispettare i comandamenti, no, chiediti perché lo dice la Chiesa, quando lo diceva, perché adesso ormai non lo dice più neanche lei, ma guardiamo la Chiesa nella sua totalità, che non è solo quelli che comandano oggi, ma c'è tutto nel suo complesso quello che ha sempre insegnato. Diceva perché? Dice la Chiesa, ma a me non mi interessa, se lo dice la Chiesa, tanto peggio per la Chiesa, io faccio di testa mia. No, chiediti perché lo dice la Chiesa, cioè se lo esegui solo così, automaticamente, moralisticamente, per fare il tuo dovere, va bene, però se non sei stupido, chiediti perché lo fa. E il perché lo fa va a pescare le ragioni in tutto quello che abbiamo detto. Sono le istruzioni per il buon funzionamento dell'uomo e della realtà. Mi date 5 minuti, 3 minuti per l'ultimo numero, così chiudiamo tutto il capitolo e ci concentreremo sull'uomo come creatura a partire dalla volta prossima. Solo poche righe, quindi mi prendo la libertà di aggiungerle. È il numero 65. Che relazione c'è tra l'opera della creazione e quella della redenzione? Questo apre un capitolo enorme che raccorda con. Va bene, la creazione è tutto bello, tutto, abbiamo descritto una gerarchia, un'armonia perfetta, Ma cos'è successo in mezzo? È successo che, essendoci la libertà, e non può non esserci perché senza libertà non c'è amore, non c'è capacità di guardare la bellezza delle cose, ma c'è solo esecuzione meccanica di tutto, e questo non è somigliare a Dio, ma è essere semplicemente una coreografia, come sono tutte le realtà non umane e non angeliche. L'opera della creazione culmina nell'opera ancor più grande della redenzione. Infatti questa dà inizio alla nuova creazione nella quale tutto ritroverà il suo pieno senso, il suo compimento. Ecco, per adesso solo un anticipo. In questo numero si anticipa il tema della redenzione e quindi, pur senza citarlo ancora esplicitamente, del Redentore, di Cristo, verbo che ha assunto la natura umana, bisognerà spiegarle dopo tutte queste cose, perché non rimangano campate per aria. Qui si lascia intendere che in Cristo risiede la pienezza della creazione e che il verbo unito alla natura umana creata è il modello, l'esemplare di tutta la creazione, quindi anche il modello antropologico, è il prototipo dell'uomo. E questa è la base della dottrina, della conseguente teologia dell'esemplarità, particolarmente recepita dai cristiani d'Oriente europeo. Ma se si parla di redenzione significa che c'è da riparare qualcosa. In tutto questo meccanismo c'è qualcosa che è stato, un ingranaggio che è stato rotto dalla libertà dell'uomo. Questo è il peccato originale. Allora la redenzione sarà l'opera di riparazione di questo tassello che è stato infranto, ma sarà sviluppato dopo, ovviamente. Beh, vi ho fatto correre un po' oggi, però abbiamo, come dire, fatto vedere un capitolo nella sua organicità, sulla creazione degli angeli, dell'uomo, della loro coerenza, della loro capacità di collaborare, di organizzazione interna, dentro cui ci sta anche tutta la nostra libertà, con le sue anche conseguenze positive o negative. Nelle volte successive si entra dentro al capitolo che riguarda l'uomo in senso vero e proprio. Vedete, si è partiti da lontano, si è partiti da Dio, si è partiti come ricerca del significato, eccetera, e torniamo a noi, perché tutto questo interessa a noi. Interessa a noi per il nostro vivere bene, e per sapere anche da dove veniamo e dove siamo diretti. Cioè, voglio dire, noi abbiamo un'idea sequenziale, no? Che una cosa viene dopo l'altra. In Dio tutto è, per dirla in linguaggio umano, tutto è contemporaneo, cioè Dio con un unico atto che è la sua stessa esistenza vede tutto. E quindi la sua opera di creazione prevedeva già al suo interno il piano della redenzione, attraverso il quale avrebbe come perfezionato ulteriormente la creazione stessa. La creazione, per quanto perfetta, aveva la possibilità di essere portata ancora più in alto, e questa è l'operazione della grazia, se vogliamo. Questo è un aspetto della questione. E quindi Dio, se diceva Sant'Ambrogio, ha preferito creare degli angeli e degli uomini liberi, anche di metterglisi contro, per poter dare a loro ancora più amore salvandoli, non so se mi spiego. La redenzione dell'uomo è, come dire, tu bambino piccolo devi imparare a vivere, ti lascio fare anche qualche marachella, per cui tu dopo possa volermi ancora più bene, perché ti faccio vedere la possibilità di rimediare anche all'errore che hai fatto. È molto antropomorfica questa descrizione che faccio, però per dare un'idea di ti lascio imparare, ti lascio anche sbagliare, perché poi dopo ti prendo in braccio e ti consolo, non so come dire, quasi se tu non sbagliassi qualcosa non avresti neppure l'esperienza della consolazione così profonda. È detto male, non riusciamo a dirlo meglio. Però Sant'Ambrogio era arrivato a dire questo: Dio ha preferito creare una creatura a cui poter perdonare per manifestargli ancora di più l'intensità del suo amore. Più di così un essere umano da solo non riesce a dire. Ecco. Per cui Dio certamente aveva presente tutto. Un unico atto della sua conoscenza che coincide con la sua esistenza vede tutto. Mentre noi abbiamo bisogno di una trafila di ore di lavoro, di studio, di fatica per capire, le cose vengono una dopo l'altra. In Dio c'è, la nostra vita è come i punti di un segmento che sono uno in fila all'altro, o come un intervallo di numeri che sono uno ordinato prima dell'altro. In Dio c'è la retta tutta intera, non so come dire, in un colpo solo c'è tutto. Quindi lui aveva presente. Sicuramente, naturalmente, questo è quello che riusciamo a dire sulla base di quello che ci ha rivelato, per cui quello che c'è veramente in Dio lo sa solo lui. Però lui ci ha voluto far capire queste cose. Quindi era previsto. In fondo il peccato di Adamo era previsto, ma non era obbligatorio. Cioè, Dio non è che prevede tutto come un ingranaggio. Dio crea la libertà, crea delle cause libere. E siccome vede tutto d'un colpo solo, lui il film lo vede, vede tutti i fotogrammi insieme, quindi conosce già quello che per noi è successivo nel tempo, pur essendo frutto di libertà, non è un automatismo, non è una predestinazione meccanica nel modo più assoluto. È chiaro che in maniera piena queste cose le capiremo solo di là, per adesso riusciamo ad arrivare fin qui, ma è già sufficiente. Bene, abbiamo tempo anche per altre osservazioni, se ce ne sono. Mi chiedo anche di tutto questo lavoro che facciamo, se si riesce a trattenere qualche cosa, che è chiaro che bisognerebbe anche avere il tempo di tornarci un po' su per poter... ho fatto uscire anche il libretto sul credo, dove ci sono anche le cose che dobbiamo ancora dire, perché magari uno... dando un'occhiata al libro dove trova il testo delle cose che ci diciamo, oltre il testo del catechismo, magari impiega meno tempo che non riguardandosi, riascoltandosi tutta la registrazione. Cioè gli strumenti sono quelli che sono. Ci sono le audioregistrazioni, c'è il libro di testo, chiamiamolo così. Benedetto, parlando con Francesco, gli ha detto questa frase che lo ha colpito e che... dice: il peccato dell'uomo di oggi è il peccato contro Dio creatore, che significa la replica del peccato originale, cioè è infrangere il rapporto con Dio come creatore cercando di sganciare tutta la realtà dal riferimento a Lui. E quindi l'uomo che dice sono io il riferimento assoluto di tutto, quando l'uomo vede di non funzionare si colpevolizza, è una forma deviata di peccato originale, no? Oggi l'uomo è il colpevole di tutto, di fronte all'ambiente, di fronte alla natura, di fronte al corpo. Allora cosa fa? Si mette in adorazione degli animali, della natura e si colpevolizza. È sempre il peccato originale che ritorna, solo che lì non sei riuscito a capire che è la rottura del rapporto con Dio e pensi che sia semplicemente un uso sbagliato dell'ambiente. È un indizio, ma è deviata come idea. Allora proietti le immagini degli animali sulle facciate delle chiese, fai tutte queste robe qua. Sì, adesso si fanno queste robe qua, capisci? Cioè si paganizza tutto, per cui su quell'altare lì cosa fai? Invece di offrire la messa e il sacrificio di Cristo, fai una specie di rito sacrificale pagano agli animali o a quel che vuoi, insomma... Vabbè, prima o poi ci si dovrà arrivare a capire che questa roba qui non basta, perché non funziona, semplicemente se non altro perché non funziona. Cioè non è che io faccio quello che mi pare, fai quello che ti pare, ma a un certo punto non ti conviene. Cioè non c'è niente di più sanamente egoistico del cristianesimo, perché il cristianesimo ti offre la strada per fare quello che veramente ti conviene. E noi a volte abbiamo un'idea così moralistica e sbagliata del cristianesimo, pensiamo che il cristianesimo martellarsi addosso perché il cristiano deve soffrire, perché il cristiano si deve mortificare, perché... ma questa è demenza pura. Cioè, se c'è una mortificazione, ma è in funzione di una convenienza più grande, altrimenti cosa fai a fare? Su questo anche San Tommaso, i grandi hanno sempre detto, perfino i mistici che esaltano la mortificazione, è per arrivare a partecipare a vedere la gloria di Dio, se no che senso ha? Ma allora da questo punto di vista è lo stesso peccato originale che è una cosa assurda, perché avevano il paradiso terrestre, avevano già tutto in partenza, regalato senza neanche la fatica di farlo, eppure viene fuori la furbata di dire facciamo di testa nostra. Queste sono, come dire, la documentazione del fatto che esiste la libertà, non solo, ma anche la documentazione del fatto che il primo che ha fatto l'errore è stata una creatura angelica che è diventata il demonio. Va bene? Il primo che guardandosi si è trovato così bello, così pieno, così perfetto da dire ma io non ho bisogno di Dio. E il peccato originale nasce come peccato degli angeli che sono diventati demoni e che dopo hanno travolto anche l'uomo, per cui esiste sempre la tentazione di dire fai di testa tua e vedrai che sarai tu a prendere il posto di Dio. Questo è il demonio ha tentato l'umanità nella versione, come dire, della Genesi, i progenitori, e li ha portati fuori strada. Riesci a costruire la civiltà cristiana, eccetera, eccetera, c'è sempre qualcuno che crede, spinto dalla tentazione del demonio, di fare il furbo, eludendo, cioè anche nelle epoche più cristiane esistevano i peccatori, i delinquenti, esistevano i trasgressori della legge di Dio, ed ecco, piano piano hanno preso in mano le cose. Allora dice, ma perché questa instabilità? Non poteva essere un sistema stabile che si conservava per sempre? Signori, non siamo ancora in paradiso, siamo ancora nella condizione terrena in cui ognuno ha una sua libertà individuale da giocare. Allora c'è sempre quello che alla fine riesce a prendere la scorciatoia furba di dire prendo in mano io il potere, prendo in mano io le cose. E quindi piano piano l'idea che si è instillata nell'umanità, ma che è Satana che la inserisce nell'uomo, nella mente degli uomini, dice ma in fondo sì, va bene, qui è tutto perfetto, ma questo Dio... Ma tutto questo mondo perfetto lo sappiamo fare anche da soli. Che bisogno c'è di Dio? Quando tu hai tutte le comodità, ti viene in mente che puoi farle, che sei ricco, hai già tutto in mano, hai già tutto, puoi fare anche da solo. Poi basta una pandemia qualunque per rimetterti col sedere per terra, ma in fondo... Lo star bene ti fa montare un po' anche alla testa. Non siamo ancora in paradiso. Questo perché Dio permette che ci siano questi errori, questi qua? Per ricordarci che non siamo ancora nella condizione definitiva. Siamo in una condizione transitoria in cui è la nostra libertà che deve giocarsi. E la libertà automaticamente, inevitabilmente ti dà la possibilità di avere testa o croce. Non è che hai automaticamente tutte le volte che lasci la moneta viene testa, può venire anche dall'altra parte. E se viene dall'altra parte, pian piano le cose cominciano a infrangersi. Più di così anche qui non siamo in grado di dire, prendiamo atto di questo dato sperimentale. La spiegazione di tutto ce l'abbiamo in parte, ce l'avremo completamente solo di là. Certo, è una scocciatura che sia andata così. Però in certo senso si può capire, nel senso che dice, ah, ma adesso sono in grado di far da solo.